tutte in questo momento. Quindi grazie Federica per quello che fai e per quello che ci racconterai adesso.
Grazie. Buon pomeriggio e benvenuti. Ora stiamo per entrare nel vivo di questo seminario. Il mio compito è quello di introdurre brevemente e sinteticamente il nostro modello di evangelizzazione, dandovi una sorta di panoramica che verrà poi ripresa ed approfondita più dettagliatamente da chi parlerà dopo di me. Proprio per questo ho pensato di associare a ciascun punto che io anticiperò e verrà poi sviscerato in seguito, un'immagine, così che possa rimanervi impressa e tornarvi poi in mente quando l'argomento in questione verrà trattato di nuovo. Il metodo di evangelizzazione che vogliamo proporvi è proprio un processo di evangelizzazione che si snoda in 7 fasi, illustrate in modo schematico in questo ideogramma. Ecco la bomba. Perché questa forma e quale il suo significato? Stiamo parlando di una bomba spirituale che, esplodendo, raggiunge quanti sono nel suo raggio d'azione. Padre Raniero canta la messa, di cui avete sentito parlare anche prima. Nel lontano 1988, quando vide questo ideogramma, disse: «Si tratta effettivamente di una bomba, anzi di una bomba atomica, che spinta dall'interno da una forza di amore, si diffonde in una reazione a catena fino agli estremi confini della Terra e dell'umanità, seminando ovunque amore, pace e gioia». Avendolo adottato da oltre 30 anni nella nostra comunità parrocchiale, possiamo testimoniarvi che questo metodo, pur non essendo l'unico, è uno strumento concreto per evangelizzare, che nella nostra esperienza ha prodotto frutti, permettendo alle cellule di crescere e di diffondersi in tutto il mondo, come ben sapete. Il segreto del successo di questo metodo, oltre ad essere attuabile in ogni realtà geografica e sociale, non è solo nella metodologia in se stessa, quanto nel fatto che ci porta a vivere ed applicare concretamente il Vangelo. Corrisponde proprio allo stile di vita del cristiano che vuole vivere attivamente la propria fede. Vedremo come questo prezioso strumento ci induce ad incanalare, ad indirizzare la nostra spinta missionaria, il desiderio di far conoscere Gesù agli altri. Allora vediamo l'ideogramma della bomba. Alla base, che volutamente è più ampia, c'è la preghiera. Se vogliamo riassumere tutto quanto verrà spiegato, o dire qual è la cosa più importante di tutte, quella che più di ogni altra racchiude tutto il processo di evangelizzazione, dobbiamo affermare con chiarezza che è la preghiera. Essa sta alla base perché accompagna e sostiene ogni altra fase. Essa deve essere il punto di partenza di ogni iniziativa di evangelizzazione e deve accompagnare ogni passo perché abbia efficacia. Teniamo bene in mente che l'evangelizzazione non è opera nostra, ma azione di Dio attraverso lo Spirito Santo, senza cui nulla è possibile. E allora dobbiamo per prima cosa pregare per il fratello che vogliamo evangelizzare, perché Gesù tocchi il suo cuore e possa avvenire l'incontro con lui. Scopriremo poi che una cosa bella è che la preghiera cambia soprattutto il nostro cuore e diventiamo davvero capaci di amare quel fratello che Dio per primo ama, nonostante la sua lontananza. Chi sono allora i destinatari della nostra preghiera ai fini dell'evangelizzazione? La parola chiave di questo sistema, di questo processo, è oikos. Oikos è una parola greca che significa focolare domestico, casa, e comprende i parenti, il vicinato, i colleghi di lavoro, gli amici. Oikos, dunque, è l'insieme delle persone che fanno parte delle nostre relazioni abituali e ci indica il raggio d'azione ove indirizzare la nostra evangelizzazione. Gesù, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 10, versetto 7, ci dice: strada facendo annunciate che il regno dei cieli è vicino. Cioè mentre camminiamo, mentre viviamo nei nostri luoghi consueti. Evangelizzare attraverso l'oikos vuol dire proprio trarre vantaggio dal fatto che i luoghi frequentati abitualmente sono i più favorevoli per annunciare il regno dei cieli, perché lì si sono stabilite già relazioni consolidate. Tante volte non bisogna creare occasioni, basta cogliere quelle che si presentano. La preghiera ci permette di proseguire nel processo mettendo in atto la seconda fase del sistema, il servizio. Vedete l'immagine della lavanda dei piedi, in cui Gesù ci ha proprio dato l'esempio del servizio. Perché se amiamo questo fratello e preghiamo per lui, ci verrà naturale sentire il desiderio di metterci al suo servizio, facendoci carico dei suoi bisogni e necessità, naturalmente senza essere invadenti e rispettandone i tempi. Mentre serviamo quelli che intorno a noi sono lontani dalla fede, costruiamo dei ponti di amicizia che un giorno potranno condurli al Vangelo. Nel momento in cui mostriamo loro un cuore disposto a servire, essi cominceranno a avere fiducia in noi. La gente vede ciò che siamo prima di ascoltare quello che diciamo. E allora dal servizio passiamo alla condivisione. Sì, perché nel momento in cui abbiamo la loro fiducia, varcando quel ponte di amicizia che abbiamo costruito con il servizio, i nostri amici lontani dalla fede sono più ricettivi nei confronti del Vangelo. È in questo momento che la predicazione del Vangelo può dare frutto. A questo punto possiamo condividere la nostra esperienza di fede. Possiamo condividere con lui o con lei la nostra testimonianza. Dirgli o dirle qual è stata la nostra esperienza di salvezza e che posto occupa Gesù nella nostra vita. Ma una volta che abbiamo condiviso il Vangelo con qualcuno, possono nascere molte domande. Ecco che siamo chiamati quindi a poter dare una spiegazione. Come ci dice San Pietro nel 15, noi dobbiamo essere pronti sempre a rispondere alla speranza che è. Questo è un momento delicato perché bisogna far fronte ad alcuni ostacoli che spesso impediscono a una persona di accettare Cristo, di accettare la Chiesa. Tutto deve essere affrontato intelligentemente e con delicatezza. In questa fase occorre avere una grande sensibilità, pazienza e carità per aiutare il fratello a chiarire i suoi dubbi, a superare i pregiudizi, esitazioni, paure. Ricordiamoci comunque che la risposta a tutte le domande è una sola, è sempre e solo Gesù. Servendo quelli che sono intorno a noi, condividendo il Vangelo, rimuovendo gli ostacoli che sono sulla via dell'incontro con il Signore, piano piano il cuore dei nostri amici si apre e arriva il momento in cui li invitiamo ad impegnarsi in una relazione personale con Gesù. Ecco il momento dell'affidamento, in cui affidiamo a Gesù la vita del nostro fratello, della nostra sorella. L'affidarsi a Cristo produce infatti un cambiamento radicale della propria vita. Talvolta questa è la parte più difficile, e tuttavia vedremo che è la più importante, perché è ora che l'Evangelizzatore realizza il mandato: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Gesù ci ha chiesto di seguirlo, perché potesse farci pescatori di uomini. Dobbiamo dunque imparare a serrare la rete a un certo punto, che va tirata sulla barca, cioè nella cellula. Ecco allora il punto dove l'ideogramma della bomba si stringe. Il pesce è nella rete, il fratello viene invitato in cellula, dove scopre di essere atteso e dove si prega da tempo per lui. Piegarsi sull'ultimo è il metodo di Gesù. Durante l'incontro di cellula, il fratello o la sorella sentirà il bisogno di approfondire il proprio impegno e di conoscere la comunità e il suo pastore. Vedremo come il frutto di questa novità è una grande gioia per tutti, non solo per il fratello, perché genera nuova vita anche per la cellula e per tutti coloro che ne fanno parte, perché essa ritrova nuovo vigore ed entusiasmo. Ed ecco che arriviamo al passaggio dalla cellula alla parrocchia. La cellula fa parte di un corpo, che è la parrocchia, nella quale il nuovo discepolo trova naturalmente il suo posto. Con l'ingresso nella comunità parrocchiale, la persona viene invitata e avviata alla vita ecclesiale, grazie alla quale scoprirà l'importanza della celebrazione eucaristica e di tutti i sacramenti, nonché verrà incoraggiata a cercare il proprio ministero all'interno della comunità stessa. Ora il fratello è pronto per essere discepolo di Gesù ed è chiamato a ripetere lo stesso percorso della bomba, ma stavolta non più come evangelizzato, ma come evangelizzatore. Cresce la cellula, cresce la comunità, cresce la nostra fede. Cedendo la parola a Viviana, che ora ricomincerà con voi questo percorso alla scoperta della bomba attraverso i suoi passaggi, vi lascio con questa frase che ci sentiremo ripetere spesso nei prossimi giorni. La fede si rafforza donandola. Tratta dalla Redemptoris Missio di Giovanni Paolo II. Ecco, ciascuno possa davvero fare proprie queste parole, perché diventino il baluardo della nostra missione di evangelizzatori. Solo così essa potrà, con la grazia dello Spirito, rinnovare sì la Chiesa, ma anche rinvigorire la fede e l'identità cristiana, dando forza ed ardore sempre nuovi. Amen.